Radio Il Discobolo vi invita ad ascoltare. Zibaldone. Un programma ideato e condotto da Sandro Alba.
Cari amici ascoltatori, un saluto da Sandro Alba. Un ricordo lontano, un ricordo dei primi anni 60, quando viaggiando in automobile con mio padre, dall'autoradio, allora ancora ad onde medie nell'automobile, l'autoradio andava ancora ad onde medie ed era meglio perché si poteva ascoltare tutto, invece quando arrivò la modulazione di frequenza sull'autoradio non si ascoltava più nulla. Comunque questo ricordo, una voce calda, una voce dolce, una voce suadente che io non conoscevo ancora, cantava una dolcissima canzone che ora ascolteremo. Una canzone che parlava di una ragazza timida che arrossiva perché il suo ragazzo le si avvicinava troppo. Pensate come sono cambiati i tempi. Quella voce era la voce di Giorgio Gaber, del quale parleremo quest'oggi.
Non arrossire quando ti guardo, ma ferma il tuo cuore che trema per me. Non aver paura di darmi un bacio, ma stammi vicino e scaccia il timore. Il nostro amor non potrà mai finire. Stringiti a me e poi lasciati andare. No, non temere, non indugiare, non si fa del male, se puro è l'amore. Non arrossire quando ti guardo, ma ferma il tuo cuore che trema d'amore.
Questo lo possiamo considerare un po' l'inizio della carriera di Giorgio, perché si deve pronunciare chiusa la O, Giorgio Gaberschik o Gaberschik o Gabersicic, ma insomma questo è il suo vero nome, Giorgio Gaberschik, io penso che si pronunci così, nato a Milano il 25 gennaio 1939 e morto a Montemagno di Camaiore il 1 gennaio 2003. Purtroppo una grossa perdita, la sua morte è avvenuta anticipatamente, in piena carriera, quando Gaber era proprio nel suo massimo splendore, nella sua massima potenzialità di ispirazione. Questo cantautore, ma chiamiamolo cantautore, è stato tutto Gaber. È stato un cantante, autore, poeta, commediografo, è stato un attore, è stato un cabarettista, è stato chitarrista e regista teatrale. Uno dei personaggi fra i più importanti dello spettacolo e della musica italiana del dopoguerra. Sono d'accordo, concordo con chi definisce Gaber un genio, praticamente, perché lo era. La sua ecletticità, il suo senso dell'ironia, la sua pregnanza nel raccontare la vita dell'uomo di tutti i giorni, il signor G, il senso di una società che in qualche maniera si stava facendo condizionare in maniera pesante dalla pubblicità, dalla televisione e da tutto quello che purtroppo poi nel corso degli anni, lentamente ma inesorabilmente, è diventata la vita dell'italiano medio, che lui, da persona estremamente intelligente, da intellettuale estremamente intelligente, riusciva a riconoscere fin dai primi barbagli, diciamo. Diciamo che tutto questo iniziò nei primi anni 60, quindi l'avvento della televisione, la pubblicità pesante, il condizionamento dei media, e Gaber ne intuì assolutamente, fu uno dei primi a intuire il degrado che tutto questo avrebbe portato, e ne fece motivo, massimo motivo della sua ispirazione artistica.
Io ho sentito molte ballate, quella di Tom Dooley, quella di Davy Crockett, e sarebbe piaciuto anche a me scriverne una così. Invece niente, ho fatto una ballata per uno che sta a Milano, al Giambellino, il Cerutti Gino.
Il suo nome era Cerutti Gino, ma lo chiamavan Drago. Gli amici al bar del Giambellino dicevan che era un mago.
Era un mago.
20 anni biondo, mai una lira per non passare guai. Fiutava intorno che aria tira e non sgobbava mai. Il suo nome era Cerutti Gino, ma lo chiamavan Drago. Gli amici al bar del Giambellino dicevan che era un mago.
Era un mago.
Una sera in una strada scura, occhio, c'è una lambretta, fingendo di non aver paura, il Cerutti monta in fretta. Ma che rogna nera quella sera, qualcuno vede e chiama, veloce arriva la pantera e lo beve la madama. Il suo nome era Cerutti Gino, ma lo chiamavan Drago. Gli amici al bar del Giambellino dicevan che era un mago.
Era un mago.
Ora è triste e un poco manomesso, si trova al terzo raggio, è lì che attende il suo processo, forse viene fuori a maggio. Si è beccato un bel 3 mesi il Gino, ma il giudice è stato buono, gli ha fatto un lungo fervorino, è uscito col condono.
Il suo nome era Cerutti Gino, ma lo chiamavan Drago. Gli amici al bar del Giambellino dicevan che era un mago. Era un mago.
è tornato al bar Cerutti Gino e gli amici nel futuro, quando parleranno del Gino, dirà che è un tipo duro.
Erano i primi anni 60. Gaber conosce Luigi Tenco, formano insieme a Iannacci un gruppo musicale in cui Tenco naturalmente si esibiva al sax, suonava al sax, e Gaber insieme a Gianfranco Reverberi si esibiscono, suonano la chitarra. Rocky Mountains All Time Stamps si chiamava, lungo nome, questo gruppo, questa formazione musicale. Si esibiscono prevalentemente nel club milanese di Santa Tecla. La canzone importante che scrive Gaber insieme a Luigi Tenco è Ciao ti dirò, un rock, cosa insolita per Tenco, ma sappiamo che Tenco, così eclettico, si è incontrato, ha avuto amicizie e relazioni con tanti artisti che gli sono contemporanei, che gli erano contemporanei, e così è avvenuto anche questo incontro tra Tenco e Gaber. Gaber poi è anche attratto dalla melodia, non disdegna la canzone melodica. C'è anche un Da te era bello restar, che è un remake di una vecchia canzone degli anni 40. Gaber inizia la sua carriera, come praticamente quasi tutti gli artisti di quel periodo, con la casa musicale Ricordi, con l'etichetta Ricordi, che è nata da poco e raccoglie al suo interno tutti i talenti e i geni, quelli che sarebbero poi diventati i geni della canzone italiana. Una delle prime apparizioni di Giorgio Gaber in televisione avviene nel 1959 alla trasmissione di Mario Riva, Il musichiere.
Giurami che tu ami solo me, pupa, non scherza.
Voglio tuo amore solo per me, se no ciao ti dirò, pupa ciao ti dirò, pupa ciao ti dirò, ti rubava, baciami e ti lascerò.
Solamente tu vivi nel mio cuore, tutto sei per me.
E mi dispero quando penso che ciao ti dirò, pupa ciao ti dirò, pupa ciao ti dirò, ti rubava, baciami e ti lascerò.
Quando senza amor solo resterò, tornerò da te,
ma non avrò parole, loro solo ciao ti dirò, pupa ciao ti dirò, pupa ciao ti dirò, ti rubava, baciami e ti lascerò.
Solamente tu vivi nel mio cuore, tutto sei per me.
E mi dispero quando penso che ciao ti dirò, va già ti dirò, va già ti dirò, ti dirò mamma baciami e ti lascerò.
Quando senza amor solo resterò, tornerò da te,
ma non avrò parole, non solo ciao ti dirò, va già ti dirò, va già ti dirò, ti rubava, baciami e ti sposerò.
Il signor G, io lo ricordo bene perché lo vidi in teatro, erano gli anni 70. Gaber era mutato perché aveva aggiunto al suo talento di cantante, di autore, l'interprete, anche l'impegno sociale, se vogliamo anche un certo impegno politico. In realtà il signor G entra, penetra, scandaglia l'Italia di quegli anni, l'alienazione dell'uomo medio. G. Gaber, lui si rappresenta come l'uomo medio italiano, oppresso, frustrato, sbriciolato, dentro a tutto un liquame di messaggi che lo bombardano da destra e da sinistra, pubblicità, disperazione, alienazione, sconforto. Bravissimo, lo ricordo come un uomo di palcoscenico a livello di Petrolini, che sapeva fare una satira forte, una satira drammatica, però senza mai esagerare, senza mai opprimere, sempre facendo sorridere. Diceva cose importanti, importantissime, facendo sorridere il pubblico. Era l'arte del Petrolini.
Il cervello! Donne mie, non giovai pianto, io non posso ammogliarmi, perché mamma nel crearmi del più bello si scordò. Il scordò ciel non lo dico, ho vergogna ed oro sordo. Il bello Arturo, discendo dalla prima nobiltà, il Beniamino io son della città, mi vogliono tutti bene e trovano in me dello chic, del galante e del bebè. Per me le donne vanno in frenesia, distruggono l'amore e fanno fastidie, le menzio, le maltrato e le trascuro, le donne stanno a dire Arturo, Arturo, sì, vigliacchino, si fa fino, vai, vai, guardate per le feste in società, io sono atteso e presto tardi arrivo là, appena entrato faccio un figurone, Arturo qua e là, che confusione! Ti regalate Arturo una romanza, sì che diavolo, e dirigete voi serata e danza, le donne le maltrate e le trascuro, e loro mi stanno a dire Arturo, vigliacco, leva il dito, mi disinocchio, vai, vai, vai. Ah, come cantate bene, siete un tesoro, le signorine mi vanno dicendo in coro, e spesso con pensieri maliziosetti mi dan guardate l'anite e bacetti, sì, bacetti. È inutile, si sa, son fortunato. E posso dunque dir che son beato. Vorrebbero adescarmi o sempre duro, le donne stanno a dire Arturo, Arturo, Arturaggio, briconcelluccio e laggio, sì.
Quando ero piccolo non stavo mica bene, ero anche magrolino, avevo qualche allucinazione, e quando andavo a cena nel tinello con il tavolo di noce ci sedevamo tutti e facevamo il segno della croce. Dopo un po' che li guardavo mi si trasformavano i gesti preparati degli attori, attori consumati che dicono la battuta e ascoltano l'effetto. E io ero lì come una comparsa, vivevo la commedia, anzi no, la farsa. E chissà perché durante questa allucinazione mi veniva sempre in mente una stranissima canzone.
I borghesi sono tutti dei porci, più sono grassi, più sono lerci, più sono lerci e più c'hanno i migliori. I borghesi sono tutti.
Quando ero piccolo non stavo mica bene, ero anche molto magro, avevo sempre qualche allucinazione. E quando andavo a scuola mi ricordo di quel vecchio professore, bravissima persona che parlava in latino ore e ore. Dopo un po' che lo guardavo mi si trasformava. Sì, la bocca si chiudeva stretta, lo sguardo si bloccava, il colore scompariva. Fermo, immobile, di pietra, sì, tutto di pietra. E io vedevo già il suo busto davanti ad una aiuola con su scritto «Professor Malipiero, una vita per la scuola». E chissà perché, anche durante questa allucinazione, mi veniva sempre in mente una stranissima canzone.
I borghesi sono tutti dei porci, più sono grassi, più sono lerci, più sono lerci e più c'hanno i milioni. I borghesi sono tutti.
Adesso che son grande, ringrazio il Signore. Mi è passato ogni disturbo, senza bisogno neanche del dottore. Non sono più ammalato, non capisco cosa mi abbia fatto bene. Sono anche un po' ingrassato, non ho più avuto neanche un'allucinazione. Mio figlio mi preoccupa un po'. È così magro. E poi ha sempre delle strane allucinazioni. Ogni tanto viene lì, mi guarda e canta. Canta una canzone stranissima che io non ho mai sentito. I borghesi sono tutti dei porci. Più sono grassi e più sono lerci.
Più son lerci e più c'hanno i milioni, i borghesi son tutti.
Ma.
Giorgio Gaber era un ragioniere, aveva conseguito il diploma di ragioneria e poi aveva frequentato la facoltà di economia e commercio addirittura alla Bocconi, e in quel periodo diciamo contribuiva ai suoi studi, a finanziare i suoi studi con queste esibizioni al Santa Tecla, che, di cui abbiamo già parlato, che era un famoso locale milanese. Santa Tecla conosce anche Celentano, stringe amicizia, una grande amicizia con Giannacci e incontra Mogol. Mogol che lo introduce alla casa musicale, alla casa discografica Ricordi, per fargli fare un provino, si dice audizione, per quel che riguarda il canto, ed è lo stesso Nanni Ricordi che gli propone di incidere il suo primo disco.
Quando tu eri ancora da solo allora la mia vita ignorava il dolore. Quando tu eri qui con me, Genevieve, tutto in te ricordava il profumo dei fiori. Tu sei partita, fuggita via da me, i tuoi baci non avrò mai più, i tuoi occhi, la tua bocca.
Genevieve, probabilmente proprio una delle prime incisioni di Giorgio Gaber con l'etichetta Ricordi. Facciamo un salto epocale, ecco, questo Gaber ancora all'inizio canta canzoni d'amore sullo stile che ricordano, che riecheggiano proprio quel particolare sound dei primi anni 60. Facciamo un salto epocale perché per quanto riguarda l'ispirazione di Gaber le cose mutano, il suo percorso artistico muta, è sollecitato e preme il sociale, preme ciò che accade, che cioè quello che lui vive quotidianamente all'interno della società italiana. E arriva questa città, questa com'è bella la città, questo senso di disgusto, direi proprio di disgusto, la parola giusta, nei confronti di tutto ciò che è cittadino, di tutto ciò che lo circonda quotidianamente. Ascoltiamo questa Come è bella la città di Gaber.
Vieni, vieni in città, che stai a fare in campagna? Se tu vuoi farti una vita, devi venire in città. Com'è bella la città, com'è grande la città, com'è viva la città, com'è allegra la città, piena di strade e di negozi e di vetrine piene di luce, con tanta gente che lavora, con tanta gente che produce, con le reclame sempre più grandi, con i magazzini, le scale mobili, con i grattacieli sempre più alti e tante macchine sempre di più. Com'è bella la città, com'è grande la città, com'è viva la città, com'è allegra la città. Vieni, vieni in città, che stai a fare in campagna? Se tu vuoi farti una vita, devi venire in città. Com'è bella,
la città, com'è grande la città, com'è viva la città, com'è allegra la città, piena di strade e di negozi e di vetrine piene di luce, con tanta gente che lavora, con tanta gente che produce, con le reclame sempre più grandi, coi magazzini, le scale mobili, coi grattacieli sempre più alti e tante macchine sempre di più. Com'è bella la città, com'è grande la città, com'è viva la città, com'è...
Vieni, vieni in città. Che stai a fare in campagna? Se tu vuoi farti una vita, devi venire in città.
La città, com'è grande la città, com'è viva la città, com'è allegra la città, piena di strade e di negozi e di vetrine piene di luce, con tanta gente che lavora, con tanta gente che produce, con le reclame sempre più grandi, con i magazzini, le scale mobili, con i grattacieli sempre più alti e tante macchine sempre di più. Com'è bella la città, com'è grande la città, com'è viva la città, com'è allegra la città, com'è bella la città, com'è grande la città, com'è viva la città, com'è allegra la città, tra le strade e di negozi e di vetrine piene di luce, con tanta gente che lavora, con tanta gente che produce, con le reclame sempre più grandi, con i magazzini, le scale mobili, con i grattacieli sempre più alti e tante macchine sempre di più, sempre di più, sempre di più, sempre di più.
Com'è bella la città, siamo nel 1969 e quindi non si parlava ancora molto di ecologia, di inquinamento se ne parlava poco, inquinamento ce n'era tantissimo, automobili ce n'erano già tantissime che circolavano e l'aria era quasi irrespirabile, però sembrava che tutto fosse normale perché tutto sommato le metropoli di tutto il mondo erano piene di smog, si parlava dello smog londinese come addirittura di qualcosa di cui in qualche modo vantarsi, si facevano viaggi a Londra proprio per andare a respirare lo smog londinese. Diceva Giorgio Gaber: credo che il pubblico mi riconosca una certa onestà intellettuale, non sono né un filosofo né un politico, ma una persona che si sforza di restituire sotto forma di spettacolo le percezioni, gli umori, i segnali che avverte nell'aria. Ora, si verificava questo strano fenomeno, secondo me, per quel che riguarda l'impegno di Gaber, e non solo di Gaber, ma un po' di tutti i poeti, autori, cantanti appartenenti a una certa epoca. La gente non li prendeva sul serio. In realtà si andava a teatro, si ascoltavano le canzoni che denunciavano in maniera anche già pesante, profonda, il dissesto ecologico. Anche Celentano fece una canzone sul cemento che tappa il naso e che impedisce alla gente di respirare, ma tutto sommato la gente, il pubblico lo prende un po' così, scherzosamente, lo prende quasi come il messaggio di qualcuno, di un anticonformista, di qualcuno che non vuole sentirsi massificato o appartenente alla media del popolo, che invece accetta di buon grado, sotto la parvenza di una ricchezza, di pagare il prezzo in termini di salute. Ascoltiamo ancora Gaber impegnato sul fronte del paradosso che stiamo ancora oggi vivendo, cioè di ciò che dobbiamo pagare in termini di salute, anche mentale, a un progresso che in realtà poi lo è soltanto nominalmente.
una brutta giornata, chiuso in casa a pensare, una vita sprecata, non c'è niente da fare, non c'è via di scampo, boh, quasi quasi mi faccio uno shampoo, uno shampoo. Una strana giornata, non si muove una foglia, ho la testa ovattata, non ho neanche una voglia, non c'è via di scampo, sì, devo farmi per forza uno shampoo. Uno shampoo? Sì. L'acqua scroscia, l'acqua calda, fredda, calda, giusta. Shampoo rosso e giallo, quale marca mi va meglio? Questa. Schiuma soffice, morbida, bianca, lieve, lieve, sembra panna, sembra neve. La schiuma è una cosa buona, come la mamma che ti accarezza la testa quando sei triste e stanco. Una mamma enorme, una mamma in bianco. Sciacquo, 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 seconda passata. Son convinto che sia meglio quello giallo senza canfora. I migliori son più cari perché sono anti forfora. Schiuma soffice, morbida, bianca, lieve, lieve, sembra panna, sembra neve. La schiuma è una cosa sacra, è una cascata di latte che assopisce questa smania tipica italiana. È una cosa sacra, come una vacca indiana. Sciacquo, sciacquo, sciacquo.
Nel 2001 Gaber incide l'album La mia generazione ha perso, dove possiamo ascoltare anche inserito il brano Destra Sinistra. Inutile dire il significato di questo brano, l'ironia, il sarcasmo che Gaber attribuisce a queste pseudo definizioni politiche. Graffiante, molto graffiante. Siamo, diciamo, quasi verso il termine anche della sua vita, e dove è più lui consapevole, cosciente e impegnato, anche purtroppo in maniera totalmente disincantata. Cioè Gaber non crede, come tanti altri, che si possa fare delle rivoluzioni con le canzoni o con le poesie o con il messaggio artistico, ma in realtà Questa è una profonda verità. Non si possono cambiare le mentalità delle persone, delle masse, con la cultura. La cultura è importante perché può in qualche maniera indurre a delle riflessioni, a dei ragionamenti, però purtroppo non è sufficiente, perché tutta la storia sta lì a dimostrarlo. Il brano Destra e Sinistra esce in un periodo, ora io non ricordo bene, però mi pare pre-elettorale, quindi si pone come un invito a disertare le urne, che è poi l'unico modo che un anarchico ha per contestare i sistemi politici in cui assolutamente non si riconosce e i sistemi politici in cui non crede più.
Tutti non ce la prendiamo con la storia, ma io dico che la colpa è nostra. È evidente che la gente è poco seria quando parla di sinistra o destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Fare il bagno nella vasca è di destra, far la doccia invece di sinistra. Un pacchetto di Marlboro è di destra, di contrabbando è di sinistra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Le scarpette da ginnastica o da tennis hanno ancora un gusto un po' di destra, ma portarle tutte sporche un po' slacciate è da scemi più che di sinistra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? I collan sono quasi sempre di sinistra, il reggicazzo è più che mai di destra, la pisciata in compagnia è di sinistra, il cesso è sempre in fondo a destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? La piscina bella azzurra e trasparente è evidente che sia un po' di destra, mentre i fiumi, tutti i laghi e anche il mare sono di merda più che di sinistra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? L'ideologia, malgrado tutto, credo ancora che ci sia, è la passione, l'ossessione della tua diversità, che al momento dove è andata non si sa, dove non si sa, dove non si sa. Io direi che il culatello è di destra, la mortadella è di sinistra, se la cioccolata svizzera è di destra, la Nutella ancora di sinistra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Il pensiero liberale è di destra, ora è buono anche per la sinistra, non si sa se la fortuna sia di destra, la sfiga è sempre di sinistra. Wow, wow. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Il saluto vigoroso a pugno chiuso è un antico gesto di sinistra, quello un po' degli anni venti, un po' romano e da stronzi oltre che di destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? L'ideologia, malgrado tutto credo ancora che ci sia, è il continuare ad affermare un pensiero, il suo perché, con la scusa di un contrasto che non c'è. Se c'è chissà dove, se c'è chissà dove. Tutto il vecchio moralismo è di sinistra, la mancanza di morale a destra, anche il papa ultimamente un po' a sinistra, il demonio che era andato a destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? La risposta delle masse è di sinistra, con un lieve cedimento a destra, sono sicuro che il bastardo è di sinistra, il figlio di puttana è a destra. Wow, wow. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Una donna emancipata è di sinistra, riservata è già un po' più di destra, ma un figone resta sempre un'attrazione che va bene per sinistra a destra. Ma cos'è la destra?
cos'è la sinistra.
Tutti noi ce la prendiamo con la storia, ma io dico che la colpa è nostra. È evidente che la gente è poco seria quando parla di sinistra-destra.
Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Destra-sinistra, 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 basta.
Giorgio Gaber muore nel 2003 e nel 2003 ci lascia questo "Io non mi sento italiano", questa triste testimonianza di un italiano artista, di un artista italiano, perfettamente italiano, che confessa di non sentirsi italiano, ma non accusando la gente, il popolo italiano, ma accusando una classe politica che domina l'Italia, che impone all'Italia il proprio volere. E a questo si riferisce il non sentirsi italiano di Giorgio Gaber. Cari amici ascoltatori, io ho avuto un grande onore quest'oggi, testimoniando la vita e le opere di quello che secondo me è stato uno dei più grandi artisti, lo possiamo annoverare tra i più grandi, che ha visto la poesia, la canzone, il palcoscenico italiano. Indimenticabile, lo ripeto, per me, la sua performance teatrale, dove da solo, su un palcoscenico nudo, lui aveva questa grande capacità, questo grande potere di comunicare la sua sensibilità, la sua arte, il suo pensiero a un pubblico, questo sì lo posso dire, andato più per curiosità a vedere il suo spettacolo e forse pensando a un senso di divertimento che ne avrebbe ricavato, piuttosto che a un messaggio umano di un artista che voleva comunicare al suo pubblico l'invito a ragionare e a riflettere. Un caro saluto da Sandro Alba.
Io, Gigi, sono nato e vivo a Milano. Io non mi sento italiano, ma per fortuna o purtroppo lo sono. Scusi Presidente, non è per colpa mia, ma questa nostra patria non so che cosa sia. Può darsi che mi sbagli, che sia una bella idea, ma temo che diventi una brutta poesia. Mi scusi Presidente, non sento un gran bisogno dell'inno nazionale, di cui un po' mi vergogno. In quanto ai calciatori non voglio giudicare, i nostri non lo sanno o hanno più pudore. Io non mi sento italiano, ma per fortuna purtroppo lo sono. Mi scusi Presidente, se arrivo all'impudenza di dire che non sento alcuna appartenenza, e tranne Garibaldi e altri eroi gloriosi non vedo alcun motivo per essere orgogliosi. Mi scusi Presidente, ma ho in mente il fanatismo delle camicie nere al tempo del fascismo, da cui un bel giorno nacque questa democrazia, che a farle i complimenti ci vuole fantasia. Io non mi sento italiano, ma per fortuna purtroppo lo sono. Questo bel paese
occidentale era periferia.
Mi scusi presidente, ma questo nostro stato che voi rappresentate mi sembra un po' sfasciato e anche troppo chiaro agli occhi della gente che tutto è calcolato e non funziona niente. Sarà che gli italiani per lunga tradizione sono troppo appassionati di ogni discussione, persino in Parlamento c'è un'aria incandescente, si scannano su tutto e poi non cambia niente.
Io non mi sento italiano, ma per fortuna purtroppo lo sono.
Mi scusi presidente, dovete convenire che i limiti che abbiamo ce li dobbiamo dire, ma a parte il disfattismo noi siamo quel che siamo e abbiamo anche un passato che non dimentichiamo. Mi scusi presidente, ma forse noi italiani per gli altri siamo solo spaghetti e mandolini. Allora qui mi incazzo, son fiero e me ne vanto, gli sbatto sulla faccia, cos'è il rinascimento?
Io non mi sento italiano, ma per fortuna purtroppo lo so. Questo bel paese forse è poco saggio, ha le idee confuse, ma se fossi nato in altri luoghi poteva andarmi peggio.
Mi scusi presidente, ormai ne ho dette tante, c'è un'altra osservazione che credo sia importante. Rispetto agli stranieri noi ci crediamo meno, ma forse abbiamo capito che il mondo è un teatrino. Mi scusi presidente, lo so che non gioite se il grido Italia Italia c'è solo alle partite, ma un po' per non morire o forse un po' per celia abbiamo fatto l'Europa, facciamo anche l'Italia.
Io non mi sento italiano, ma per fortuna purtroppo lo sono. Io non mi sento italiano, ma per fortuna purtroppo, per fortuna purtroppo, per fortuna lo sono.
Avete ascoltato? Zibaldone, un programma ideato e condotto da Sandro Alba.
Thank you.